Io volevo spiegare un po' il titolo di questa comunicazione perché presentato così, come vedete nella slide, è una contraddizione. Dunque, io volevo provare a fare semplicemente un esperimento. Volevo considerare due teorie metafisiche del predicato di esistenza che hanno una caratteristica. E la caratteristica che hanno è che sono generalmente considerate come due teorie contraddittorie. Cosa significa due teorie contraddittorie? Significa che se la prima è vera, la seconda deve essere falsa. E al contrario, se assumiamo che la seconda è vera, allora la prima deve essere falsa. Il che significa che esclusivamente una e precisamente una di queste due è vera. Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è che se non possono essere né contemporaneamente vere né contemporaneamente false, non c'è nulla che si può trovare in mezzo. Fatto questo, vorrei tirare in ballo due autori classici della storia della filosofia occidentale, che sono Descartes e Leibniz. Due autori quindi che scrivono in tempi abbastanza ravvicinati. Se vale la tesi, no? Che queste due posizioni che presento sono sono contraddittorie fra loro, beh, ci si aspetterebbe che ogni autore, va bene, che ha detto la propria opinione sul predicato di esistenza, beh, ci si aspetterebbe che sia o assimilabile all'una di queste due teorie oppure all'altra, tertium non datur, no? E io vorrei far vedere che questo è sicuramente vero nel caso di Descartes. Ma non sembra essere così chiaro nel caso di Leibniz. E allora io, e qui in questo consiste il mio esperimento, io vorrei provare a far vedere che se prendiamo sul serio, alcune considerazioni che Leibniz fa, in alcuni suoi scritti che poi farò vedere, beh, la tesi per cui le due teorie di cui parlerò sono contraddittorie sembra saltare. E se salta vuol dire che, questo è il mio punto, se salta la tesi della contraddittorietà fra queste due teorie, beh, le due teorie non potranno sicuramente essere entrambe vere, ma potranno bene essere entrambe false. E quindi il mio punto è che queste due teorie che adesso vado a definire, non sono più due contraddittorie, bensì due contrarie. Questo per dire le cose precisamente. E quindi, se sono due contrarie, qualcosa, può essere trovato in mezzo. Abbiamo loro due che sono due estremi, le nostre due teorie, in mezzo c'è qualcosa. Il mio punto è che questo qualcosa sia la metafisica modale. Dunque, la prima delle due teorie del predicato di esistenza che vorrei considerare è quella che comunemente viene chiamata la Cambridge Received View, no? L'ortodossia del predicato di esistenza, che è la posizione classica di Frege, Russell e Quine. Questa posizione può essere caratterizzata da due posizioni. La prima, che l'esistenza non è una proprietà genuina. Proprietà genuina, qui sì, intendo qualcosa di molto simile a quello che diceva Kant nella Critica della ragion pura, quando diceva che l'esistenza non è una proprietà reale. Quindi questa è la prima posizione. La seconda proposizione è che non vi sarebbero, come conseguenza della prima, non vi sarebbero cose che non esistono. La seconda teoria che vado a considerare è il cosiddetto meinongianismo. Meinongianismo viene da Alexius Meinong, è un filosofo vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il quale ha elaborato una concezione del predicato di esistenza per cui l'esistenza in realtà è una proprietà genuina, sempre nel senso che dicevamo prima, cioè è una proprietà reale, quindi in altri termini potremmo dire, e se lo è, di conseguenza vi sarebbero cose che non esistono. Qui forse possiamo vedere proprio possiamo fare un esempio per spiegarci. Se l'esistenza è una proprietà genuina e quindi è una proprietà reale, beh, vorrà dire che l'esistenza sarà simile a tutte le altre proprietà genuine che noi usualmente riconosciamo, ad esempio l'essere alto, l'essere bello, l'essere italiano, l'essere canadese, eccetera, eccetera. Quindi, così come vi sono cose, vi sono individui che non sono canadesi, belli, italiani, eccetera, eccetera, allo stesso modo vi saranno cose che non esistono. Questo è quello che vogliono dire i Meinongiani. Ci sono cose che però non soddisfano la proprietà di esistere. E come dicevo prima, appunto, vorrei far vedere che la metafisica modale io intendo qui in un senso abbastanza preciso, la metafisica che si fa con la semantica mondi possibili, e poi dopo dirò qualche parola sulla semantica mondi possibili. Bene, io penso che la metafisica modale caratterizzata in questo senso sia il candidato giusto per far vedere che il Meinongianismo e l'ortodossia, quella che ho chiamato prima la CRV, possano essere trattate in realtà come due teorie contrarie e non contraddittorie, e quindi possono essere entrambe false. Quindi cominciamo con gli ortodossi, quindi con la Cambridge Received View. E dicevo prima delle due proposizioni principali dell'ortodossia, no? L'esistenza non è una proprietà genuina ed esiste tutto. E qui è una citazione da Frege nel suo dialogo con Pugner sull'esistenza. Frege considera il caso degli enunciati esistenziali e scopre una cosa interessante. Dice, l'enunciato alcuni uomini esistono o qualcosa esistente è un uomo, significa semplicemente che ci sono uomini. Se il concetto cosa esistente è implicito nel concetto uomo. Cioè, quindi, se queste espressioni, cioè le espressioni esistenziali, devono avere un significato, in generale, il concetto cosa esistente deve essere implicito in ogni concetto. E dice, questo però è solamente possibile se la parola esiste significa qualcosa che va naturalmente, viene data per scontata, no? Goes entirely without saying, cioè va così, la diamo per scontata. E dunque, se niente viene predicato nell'enunciato Leosax esiste, cioè quindi quando noi pronunciamo questo enunciato che Frege considera Leosax esiste, non stiamo dicendo che c'è un individuo, cioè Leosax, e questo individuo ha la proprietà di esistere, stiamo semplicemente dicendo che Leosax, questo simpatico individuo, c'è. Il concetto di questo individuo è istanziato, va bene, si dice così nel gergo di alcuni filosofi. E quindi vediamo qui che quindi l'idea, appunto, che qualcosa venga predicato in questo tipo di giudizi viene rifiutata. L'esistenza non è una proprietà genuina. E quindi, se questo è vero, cioè se l'esistenza deve andare così, without saying, cioè in maniera implicita, con la posizione in una proposizione di ogni individuo, questo ha una ricaduta sulla metafisica degli individui che dobbiamo considerare, perché a questo punto la nozione di individuo sarà logicamente equivalente alla nozione di individuo esistente. Detto meglio, anzi, possiamo dire che individuo è soltanto un'abbreviazione di individuo esistente. Qui prosegue Quine, questa mi sembra una citazione, questa che adesso vado a fare nella prossima slide, mi sembra una citazione molto interessante. Quine quindi si chiede, vabbè, ma che cos'è che esiste? Domanda tradizionale della filosofia, ma che cosa esiste? E Quine scrive un articolo nel 48, si chiama proprio On What There Is, cioè su cosa c'è, e ci dà una soluzione molto originale a questa domanda, cioè che cosa esiste? Tutto. Tutto. Cioè, perché esiste tutto? Beh, cioè, basta chiedersi, ma se abbiamo con Frege, se Frege ci dice che individuo significa individuo esistente, potrà mai darsi il caso di individui che non ci sono? Chiaramente no, cioè, basta infatti sostituire individuo con individuo esistente per ottenere una chiara contraddizione. Cioè, proviamo a dirlo, vi sono individui che non esistono. Sostituiamo individuo con individuo esistente e otteniamo vi sono individui esistenti che non esistono, il che è contraddittorio. Se è contraddittorio, questa proposizione viene negata e quindi segue che esiste tutto. Qui gli ortodossi. Qui invece gli eterodossi. Questo signore dall'aspetto poco rassicurante sarebbe Alexius Meinong, che, dicevo, è colui che ha elaborato questa teoria che oggi è nota come il meinongianismo, una teoria ancora oggi molto, che tutt'oggi ricopre una certa importanza nel dibattito in metafisica, specialmente nella filosofia analitica. In quella che probabilmente è considerata la sua opera più importante, la teoria degli oggetti, Gegenstandtheorie, in una sezione intitolata Il pregiudizio in favore del reale, cioè Meinong fa due affermazioni abbastanza curiose. Dice, senza alcun dubbio la metafisica ha a che fare con tutto ciò che esiste. E cioè, comunque la totalità di tutto ciò che esiste, no, incluso ciò che è esistito e ciò che esisterà, è infinitamente piccola se confrontata con la totalità di tutti gli oggetti della nostra conoscenza. E dice, questo fatto è stato ignorato, è stato così, si è deciso di non ignorarlo. Cioè, probabilmente questo è dovuto al nostro vivo interesse per la realtà, che però è soltanto una parte, dice Meinong, della nostra natura. E secondo, diciamo, questa nostra inclinazione a considerare, no, ciò che esiste realmente come il vero nostro interesse, cioè, beh, questo ci porterebbe a dire che ciò che non esiste, ciò che non è reale, sia un mero niente. Questa è la prima citazione. La seconda citazione, che se vogliamo è un po' una conseguenza della prima, dice, e quindi, dice, in un certo senso, coloro che amano le espressioni paradossali per esprimersi potranno ben dire, beh, ci sono oggetti per i quali vale che questi oggetti, che non ci sono questi oggetti. Cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo qui con Meinong. Dunque, abbiamo visto prima nella prima citazione che viene rifiutata l'idea per cui ciò che non è reale, ciò che non esiste in un senso robusto del termine, sia un mero niente. Cioè, questa tesi viene rifiutata. E per questo, in un certo senso, l'esistenza gioca un ruolo importante quando noi asseriamo l'esistenza di qualcuno. Per questo l'esistenza è un predicato genuino, nel senso di cui parlavamo prima. Facciamo un esempio. È noto a tutti che Matteo Renzi, sia il presidente del Consiglio italiano in questo momento. Quindi la proprietà, possiamo dire, di essere il presidente del Consiglio è una proprietà genuina, cioè una proprietà reale di Matteo Renzi. Se questo è vero, l'esistenza non farà differenza rispetto alla proprietà di essere il presidente del Consiglio. Cioè, sono due proprietà assolutamente uguali, non differiscono in nulla sostanzialmente. Quindi cosa ci dicono i meinonghiani di Matteo Renzi? Beh, ci dicono almeno tre cose. Primo, ci dicono che è un individuo, e questo lo accettano anche gli ortodossi. Ci dicono che è un individuo che esiste, questo chiaramente lo accettano anche gli ortodossi, perché per loro individuo significa individuo esistente. Terzo, ci dicono che è un individuo che esiste e che è il presidente del Consiglio. E fin qui, anche su questa proposizione, gli ortodossi sono d'accordo. Però poi le cose cambiano quando consideriamo altri individui. Cioè, prendiamo il caso di Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è il protagonista dei romanzi di Conan Doyle. E nei romanzi di Conan Doyle ce lo presenta come l'inquilino dell'abitazione situata al 221B di Baker Street. Qui vediamo come le due posizioni dell'ortodossia e del meinonghianismo differiscono radicalmente. E i meinonghiani dicono che Sherlock Holmes è un individuo, freghe abbiamo visto prima, nega questa cosa. Quindi, ma i non ghiacci dicono che è un individuo, ci dicono che è un individuo che non esiste, cosa che per Frege, Russell, Quine, quindi per l'altra posizione è un'assurdità. E terzo punto, ci dicono i Meinongiani che è un individuo che non esiste e che è l'inquilino di 221B Baker Street. Frege direbbe, ma scusate, se non è un individuo Sherlock Holmes, perché non esiste realmente, come può un individuo che non esiste realmente essere l'inquilino di 221B Baker Street? È assurdo, perché per essere l'inquilino del 221B di Baker Street devi esistere, ma non esisti, quindi non puoi essere l'inquilino dell'abitazione situata al 221B di Baker Street. Quindi, se nel caso di individui realmente esistenti come Matteo Renzi, l'ortodossia e il manonghianismo possono anche, in un certo senso, dire più o meno la stessa cosa, nel caso di Sherlock Holmes le due posizioni prendono proprio strade diverse e inconciliabili. Quindi, giusto per tirare un po' le conclusioni di questa parte, la conseguenza più naturale del Meinongianismo è che se noi consideriamo l'insieme di tutto ciò che c'è, o meglio, l'insieme di tutto, l'insieme che comprende assolutamente tutto, lo troveremo diviso in due classi. La classe di tutto ciò che esiste, tutto ciò che cade nell'estensione del predicato di esistenza, e quella semplicemente di ciò che non esiste. Chiaramente Matteo Renzi apparterà alla prima classe e Sherlock Holmes alla seconda. E quindi, ripetiamolo ancora, per i Meinongiani ci sono cose, Sherlock Holmes, che non esistono, cadono nell'estensione dell'una classe, della classe più ampia, ma non nella classe ristretta delle cose che esistono. Ora, ed è qui che comincia l'esperimento. Io mi chiedevo se due autori, che hanno detto la loro sulla predicazione esistenziale, probabilmente l'hanno fatto in virtù del loro vivo interesse per l'argomento ontologico, Descartes e Leibniz, mi chiedevo se possono essere considerati come precursori, in un certo senso, del Meinongianismo. E questo perché? Perché il Meinongianismo ci dice che l'esistenza è una proprietà genuina. Da Kant noi sappiamo che l'argomento ontologico implicherebbe una concezione dell'esistenza come proprietà genuina, più o meno, e quindi mi chiedevo se, appunto, Descartes e Leibniz possono essere considerati come due Meinongiani ante litteram. E quindi ho provato un po' a vedere cosa si trova nei loro testi. Qui c'è un passaggio tratto dalla quinta meditazione di Descartes, che vale la pena forse leggere tutto, ci dice: come dal fatto che pensi un monte con una valle, non ne consegue che nel mondo ci sia qualche monte, così dal fatto che pensi Dio come esistente, ne consegue perciò che Dio esista. Infatti, dice, il mio pensiero non impone nessuna necessità alla realtà. E dal modo che posso immaginare un cavallo alato, anche se nessun cavallo ha le ali, così forse posso immaginare l'esistenza di Dio, anche se non esiste nessun Dio. Per il fatto che non posso pensare ad un monte se non unito a una valle, non ne consegue che in qualche luogo esistano un monte e una valle, ma soltanto che il monte e la valle, sia che esistano, sia che non esistano, monte e la valle che non esistono, viene presa in considerazione questa eventualità, non possano essere reciprocamente disgiunti. Qui c'è un piccolo errore di battitura, scusate. Quindi a questo punto proviamo a porre le domande che abbiamo posto prima per il Meinongianismo e l'ortodossia e applichiamole a questa situazione. Cioè, Descartes trattava l'esistenza come una proprietà genuina? Beh, c'è spazio per dire di sì, almeno dal mio punto di vista. Qui lui, sopra nella citazione che abbiamo appena letto, dice: il mio pensiero non impone nessuna necessità alla realtà. Ma se questo è vero, beh, se io posso pensare un monte, ma non necessariamente devo pensare il monte come esistente, che cosa distinguerà un monte esistente da un monte immaginario? Beh, molto semplice, l'esistenza. Quella proprietà genuina di cui parlavano i Meinongiani. E facciamo anche l'altra domanda che consideravamo prima sul meinonghianismo. Per Descartes ci sono, vi sono cose che non esistono? E beh, qui io provo a dire qualcosa di più forte. Beh, io direi che incontrovertibilmente Descartes avrebbe detto di sì, almeno se ci basiamo sul testo che abbiamo appena letto. Beh, e questo sembra seguire dalla sua affermazione che vi possono essere monti e valli che esistono e che non esistono. Se questo è vero, allora vi sono due tipi, almeno, di monti e di valli. Quelli che esistono e quelli che non esistono. Se vi può essere, appunto, una valle inesistente, questa valle è una valle, cioè è una cosa, che non ha, semplicemente, che non soddisfa la proprietà di esistere. E quindi mi sembra che Descartes sia molto vicino, per così dire, a una forma di meinonghianismo. Le cose però non sembrano affatto stare così per Leibniz, che mi sembra, almeno questo è come io capisco il passo che andremo a vedere, Leibniz sembra avere una concezione un po' più raffinata, un po' più, come dire, elaborata rispetto a Descartes. Il passo che volevo considerare è questo, sono queste due righe tratte da uno scritto del 1679, mi sembra, potrei sbagliare ma dovrebbe essere corretto, è un scritto che si chiama De existentia ansit perfectio, cioè sull'esistenza se sia una perfezione. E qui Leibniz dice, è certamente vero che ciò che esiste è più perfetto di ciò che non esiste. Purtuttavia non è vero che l'esistenza stessa sia una perfezione. E qui sono due le frasi che bisogna isolare. Uno, ciò che esiste è più perfetto di ciò che non esiste, quindi ci sono cose che esistono, ci sono cose che non esistono. Primo punto, qui sembra dare ragione, no, al meinonghianismo, ma dice questo non significa che l'esistenza stessa sia una perfezione. Ora, io purtroppo non mi sono interessato della filosofia di Leibniz così a fondo da poter esprimere giudizi su ciò che lui probabilmente intendeva con il concetto di perfezione, però provo a fare un'assunzione abbastanza, diciamo, non troppo discutibile. Io provo a considerare il caso in cui una perfezione sia qualcosa di molto simile a una proprietà genuina, a una proprietà reale. E con questa assunzione vediamo che da una parte Leibniz rifiutava la tesi dei meinonghiani per cui l'esistenza è una proprietà genuina. Questo lo dice nel punto quando afferma, cioè non è vero che l'esistenza stessa sia una perfezione, nella citazione che abbiamo appena visto, quindi qui sembra dar ragione a Frege, ma allo stesso tempo ci diceva che ci sono cose che non esistono. Sempre se vale questa mia assunzione per cui la perfezione è una proprietà genuina. E difatti qui Leibniz dice, è certamente vero che ciò che esiste è più perfetto di ciò che non esiste. Quindi viene considerata l'eventualità in cui vi sono cose che non esistono. E Leibniz sembra con questa citazione scardinare il principio per cui le due proposizioni, il meinonghianismo da una parte e Frege dall'altra, sono due contraddittorie. Cioè, dà per un certo verso ragione agli uni e per un certo verso ragione agli altri. E a questo punto, qui si inserisce il mio punto, cioè, probabilmente dunque c'è un modo, forse per far vedere che le due tesi sono due contrarie, non due contraddittorie. E il mio punto è che, come dicevo all'inizio, che questa metafisica, questo modo per trattare le due proposizioni come due contraddittorie sia la metafisica modale, nel senso della semantica mondi possibili. Qui vi chiedo di non avere paura per la prossima slide. Cercherò di andare veramente, tanto siamo quasi verso la fine, ma cercherò di spiegare tutto ciò che vedrete. Cioè, faccio giusto una premessa, cioè perché la metafisica modale potrebbe essere il giusto candidato, no, per trattare, per vedere perché le due proposizioni possono essere trattate come due contrarie? Beh, perché la metafisica modale, almeno concepita, basata sulla semantica mondi possibili, ha appunto una proprietà interessante, quella di invocare i mondi possibili come uno strumento concettuale adatto. E nei mondi possibili cosa troviamo? Ogni tipo di cosa nuova che non c'è nel mondo reale. Beh, ad esempio, in qualche mondo possibile potremmo trovare Sherlock Holmes, oppure potremmo trovare una sostanza che nel nostro mondo reale sembra avere tutta l'apparenza dell'acqua, ma che la cui composizione fisica in questo mondo possibile non è H2O. Potremmo trovare delfini che parlano tedesco, potremmo trovare ogni tipo di bizzarria metafisica. E quindi qui c'è questo insieme di simboli e qui io provo a dire una cosa, provo a considerare il caso di Sherlock Holmes e la parte sinistra di questa proposizione, cioè non esiste un X che è S, è possibile che vi è un Y che è S. Significa, non esiste realmente un individuo che è Sherlock Holmes, ma possibilmente vi è una cosa che è Sherlock Holmes. Bene, cioè, questo in una certa semantica mondi possibili è vero se e soltanto se Sherlock Holmes non si trova nel mondo reale, ma si trova appunto in un mondo veramente possibile. Bene, questo è quello che dice questa proposizione. Sherlock Holmes non esiste, ma sarebbe potuto esistere, è vero se e solo se Sherlock Holmes non esiste nel mondo reale, ma esiste logicamente in un mondo possibile. Questo ci dice la semantica mondi possibili di questa frase che abbiamo considerato. E quindi, come mai possono essere entrambe false? Beh, perché vi sono cose, se ci basiamo sulla semantica mondi possibili, vi sono cose, ad esempio Holmes, che non esistono realmente perché non sono nel mondo reale. Se questo è vero, questo significherà anche che la nozione di individuo è diversa dalla nozione di individuo esistente. Che vi sono cose che sono individui tipo Sherlock Holmes che però non sono nel mondo reale, sono in qualche altro mondo, semplicemente. E questo falsifica la tesi di Frege, secondo cui individuo è sinonimo di individuo esistente. Questo, con questa semantica mondi possibili, viene falsificato. Dall'altra parte, viene falsificato un altro punto del meinonghianismo, però. Perché uno si può chiedere adesso, ma che cosa esiste logicamente? Qui riprendiamo quello che diceva Quine, tutto. Ossia, non vi sono individui che non hanno un certo tipo di esistenza debole che è l'esistenza logica. L'esistenza logica, io qui spendo giusto due parole su questa nozione, è ciò che viene trattato per mezzo di quel sigma, quel quantificatore che avete visto prima. E quel sigma è un quantificatore che ha un dominio. E il dominio di questo sigma è l'insieme degli individui esistenti nei mondi possibili. E il punto qui che voglio esprimere è che certamente Sherlock Holmes non è un individuo esistente, ma rimane il fatto che se è vero che Sherlock Holmes era l'inquilino del 221B di Baker Street, qualcuno dovrà pur soddisfare questa proprietà. Cioè, se Sherlock Holmes è il protagonista dei racconti di Doyle, ci deve essere una cosa che è il protagonista, ci deve essere un individuo che è il protagonista dei racconti di Doyle. E quindi è un individuo, chiaramente non è un individuo esistente, ma è pur sempre un individuo. Ci serve però un altro quantificatore, che è quel sigma che avete visto lì, che denota questa nozione di esistenza logica. Questo da un lato. Dall'altro lato, i meinonghiani dicono anche qualcosa di più, in realtà, alcune volte. I meinonghiani dicono che, però, cioè, sì, ci sono individui come Sherlock Holmes, ci sono individui come i cavalli alati, ci sono anche individui tipo i cerchi quadrati, dicono i meinonghiani. E con questa semantica che ho proprio illustrato così al volo, questo verrebbe falsificato, perché qui io provo a parlare di esistenza logica, ma un cerchio quadrato non può avere esistenza logica, perché un cerchio quadrato è una contraddizione. E quindi se provassimo a dire che un cerchio quadrato è una cosa, dovremmo anche dire che vi sono logicamente cose che non hanno esistenza logica, il che è contraddittorio. Quindi segue, proprio per, provo qui a ripetere l'argomento di Quine di prima, segue che non vi sono individui che non hanno esistenza logica e quindi tutto ha esistenza logica. Io, questo tavolo e Sherlock Holmes, ma non un cerchio quadrato, che è tagliato fuori e che non è una cosa, e non è una cosa per un motivo molto chiaro, che soddisfa semplicemente proprietà contraddittorie. La proprietà di essere cerchio e la proprietà di essere quadrato sono incompatibili fra loro. Questo è sufficiente, per quanto mi riguarda, per rigettare il principio che un cerchio quadrato è una cosa. In questo modo il meinongianismo viene falsificato. Se il meinongianismo viene falsificato, almeno nella sua tesi che vi sarebbero cose che non esistono, in questo senso che ho appena fatto vedere, e se è anche vero che vi sono però individui che non esistono realmente, beh, ecco un modo per trattare l'ortodossia e l'eterodossia come due proposizioni contrarie. Non possono essere chiaramente entrambe vere, ma questo non ci interessa, perché quello che ci interessa è che possono essere trattate entrambe come false. Qui dicevo che sì, con buona pace di Platone effettivamente le immagini possono dare un aiuto. Questo è un piccolo grafico che rappresenta la proposizione di prima. Cioè abbiamo due mondi qui, questi due cerchi, che sono connessi da una freccia che rappresenta la nostra relazione di accessibilità fra i mondi. A sarebbe il mondo reale, V è un mondo meramente possibile. Abbiamo detto prima che Sherlock Holmes non è un individuo reale. S denota la proprietà di essere Sherlock Holmes, e difatti la proprietà di essere Sherlock Holmes nel mondo reale ha un'estensione vuota, cioè non c'è nulla nel mondo reale che è Sherlock Holmes. Tuttavia c'è un mondo possibile, V doppia, e qui invece, in un mondo possibile, cioè in un mondo diverso da quello reale, Sherlock Holmes ci sarà. E un mondo possibile che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere qualcosa come il mondo descritto dai romanzi di Doyle. E chiaramente segue che nel mondo descritto dai romanzi di Doyle Sherlock Holmes c'è e ha delle proprietà, è un detective, vive appunto in quell'indirizzo che dicevamo prima, eccetera, eccetera. Quindi nei mondi possibili si trovano queste cose, questo tipi di cose. Questi tipi di cose che chiaramente non ci sono nel mondo reale. In questo senso, dal mio punto di vista, possiamo mantenere certamente tutti i vantaggi, prendendo questa posizione qui, possiamo mantenere i vantaggi che derivano da una concezione freghiana dell'esistenza, quindi trattiamo l'esistenza come un quantificatore classico, senza però dover essere costretti a dire che cose come Sherlock Holmes, che intuitivamente sembrano essere delle cose perché hanno delle proprietà, ecco, non per questo siamo però costretti a dire che cose come Sherlock Holmes in realtà non siano cose. Quindi questo mi sembra un modo che potrebbe rivelarsi interessante, è veramente per ora soltanto un esperimento e quindi sono dispostissimo a rivedere le mie opinioni. Ma vi saprò dire meglio fra un po' di tempo. Grazie per la vostra pazienza.